/radioweb presenta /job. Come promuovere le attività lavorative per i ciechi e per gli ipovedenti, a cura del gruppo di lavoro 1, lavoro, previdenza, pensionistica, condotto da Angelo Camodeca.
Che abbiamo avuto la sigla, possiamo cominciare, Angelo, con questa prima puntata.
Ebbene sì, dopo il prequery, eccoci qua.
E siamo pronti ad iniziare. Non sare solo in questa avventura, anzi sempre tanti ospiti. Oggi in particolare, insomma, c'è una platea nutrita. Vogliamo dare un po' di nomi?
Sì, abbiamo con noi Emanuele Ceccarelli, che inizierà sempre le nostre puntate parlandoci delle ultime novità da INPS. Poi avremo con noi l'avvocato Franco Lepore, che ci parlerà un pochino di quella che è la sua esperienza, e lo stesso faranno Tommaso Di Gesaro, Gabriele Colantonio e
Gian Giacomo Ruggeri,
sì, che cureranno un po' i vari aspetti di quella che è l'attività forense, perché noi in questa trasmissione vorremmo cercare di rappresentare ogni volta un'attività differente, un po' facendovi capire quali sono i pro e i contro di questa attività, quali sono le possibilità e quali sono un po' i problemi che ci potrebbe creare e che potremmo avere nell'intraprenderla. Ma niente, prima di dare il via alla trasmissione, vogliamo ricordare il modo per poterci contattare.
Certo, assolutamente, basta mandare un WhatsApp al 371 38 94 496, ve lo ripeto, 371 38 94 496, oppure scrivere a diretta@uic.it, o ancora, forse tra le due modalità più semplici che di solito consigliamo, sono quelle di andare sotto il video della nostra pagina di Facebook, dove potete commentare e scrivere la vostra su quanto stiamo dicendo e raccontando. Noi tanto abbiamo la pagina di Facebook sempre aperta, e quindi leggiamo in maniera immediata i messaggi, o meglio ancora sul forum dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dove naturalmente potete scrivere tutto ciò che volete relativo a discorsi che stiamo naturalmente facendo, e quindi basta andare sul sito dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, mettere un nome e scrivere il proprio commento, e noi abbiamo anche in questo caso il form aperto e andiamo a leggere in tempo reale quello che chiedete, e approfittatene, perché insomma ci sono tanti esperti che vi possono rispondere.
Ma guardate, bravissima e perfetta la nostra Chiara, non potremmo avere di meglio in questa trasmissione.
Hai visto? E allora, vedo che già c'è collegato qualcuno, vediamo se c'è Emanuele tra i vari collegati.
Prima di passare a Emanuele, volevo anche ricordare una cosa, che questa nostra trasmissione è fatta insieme a voi, in questo senso che noi presenteremo le varie professioni volta per volta, ma abbiamo anche tante professioni poco usuali fatte da non vedenti e che magari non tutti conoscono, quindi se siete a conoscenza o se esercitate una di queste professioni poco, diciamo, al di fuori di quelle classiche, potete contattare direttamente me alla mail angelo.camodeca@uici.it e io cercherò di organizzare un incontro proprio su queste trasmissioni poco, su queste professioni poco usuali. Ma vediamo se c'è Emanuele in linea.
Vediamo, dovrebbe essere collegato con Zoom, ma ne approfitto per salutare, perché
eccoci qui.
Ciao Emanuele.
Ciao Emanuele, buonasera.
Angelo, perdonami, volevo
buonasera a tutti.
Perdonatemi solo un secondo, perché volevo anche salutare, che so che ha collegato invece telefonicamente, Tommaso Di Gesaro, che anche lui, insomma, fa parte del parterre, e quindi ci ha raggiunto in questo istante. Buon pomeriggio anche a te, Tommaso.
Ciao Tommaso.
Buon pomeriggio. Ma non mi è arrivato il link, Angelo.
È arrivato. Non so che numero, forse quello sbagliato, però è arrivato, perché l'ho girato tutti io, il link. quindi sicuramente è stato mandato. Però diamo la parola a Emanuele e cominciamo la trasmissione. Allora, non è un problema, possiamo fare telefonicamente.
Sì, facciamo uguale, dai.
Per me va bene, ok. Uh-huh.
Allora, con Emanuele parleremo un pochino di quelli che sono le ultime novità da parte di INPS. E ne abbiamo un paio, Emanuele, che ormai non sono proprio nuovissime, però diciamo che da poco le abbiamo attivate anche come Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ce ne vuoi parlare un pochino?
Sì, certo Angelo. Allora, la prima novità che è un servizio innovativo che rientra nella politica di telematizzazione dell'INPS nei confronti del cittadino, nei confronti anche delle associazioni storiche di categoria di cui fa parte l'Unione, è il servizio di allegazione e documentazione sanitaria. Che cos'è questo servizio? È un servizio che consente, in pendenza di una domanda di riconoscimento o di revisione sanitaria, consente al cittadino e in sua vece anche all'Unione Italiana dei Ciechi, degli Ipovedenti, all'ANMIC, all'ENS, all'ANFAS, quindi le associazioni storiche di categoria, di caricare in procedura INPS il certificazione sanitaria chiedendo la cosiddetta valutazione su atti. È un sistema che sicuramente molto comodo, molto agevole, pensato soprattutto per quelle persone che hanno difficoltà ad esempio nella mobilità, nello spostamento, nella deambulazione, persone che sono ricoverate, persone che sono allettate. In questo caso, tramite questo servizio, l'utente naturalmente scansiona, ci sono tutta una serie di regole tecniche da seguire, ma sono molto semplici, cioè il documento deve essere in formato PDF, non deve essere superiore a 2 mega, deve essere scansionato in maniera leggibile, quindi sono proprio l'ABC sostanzialmente. Si entra in procedura INPS, si carica il documento e immediatamente viene alla missione INPS.
Benissimo.
Perché ha la possibilità di visualizzare questi certificati e valutare la discrezione se la procedura può essere più emissionare.
Non ci sentiamo
bene. Abbiamo qualche problema.
Manuele, prova un attimo, scusami, a smutarti e a riattivare l'audio, perché probabilmente c'è un problema di linea. Scusaci, ma l'ultima parte non l'abbiamo sentita proprio.
Adesso ho tolto e rimesso l'audio.
Proviamo, vediamo un po', perché sentiamo un po' che ancora va e viene. Dopo. Tentiamo, vai.
Allora, quello che dicevo, nel senso, non so fino a che punto avete sentito.
Magari se riusciamo a raggiungerlo telefonicamente, forse è meglio.
Proviamo. Allora, scusaci Emanuele, tempo materiale di...
Ok, esco da Zoom.
Sì, ti proviamo a contattare. Okay. Perché purtroppo a volte è meglio così.
Ecco,
vai.
Adesso sembrava che stava mettendo a posto.
Sì,
però.
No, perché poi a volte è veramente questione di poco, però
sì,
è
ma
meglio,
è vero.
Parte.
Sì, no, ma è importantissima questa cosa, perché poi permette a tutte le nostre sezioni territoriali che insomma di poter dare un ulteriore servizio ai nostri soci, ed è importante perché non sempre è facile raggiungere l'INPS, non sempre è facile cercare un patronato, non sempre è facile. Poi se c'è una questione anche di fiducia, no? da parte dei nostri soci verso la sezione, quindi vanno lì e magari approfittano anche per farsi una chiacchiera con qualcuno che conosco, insomma diventa un momento anche per uscire di casa, per recarsi all'associazione e insomma trovare qualcuno lì. Siamo riusciti a riprendere?
Sì.
Emanuele?
Sì,
Emanuele,
eccoci
così.
Qua.
Meglio?
Mi sentite?
Sì,
ottimo,
sì,
vai.
Benissimo. Come dicevo, il servizio di allegazione sanitaria consente alla Commissione in tempo pressoché reale di avere il fascicolo sanitario dell'utente,
è rimessa alla Commissione la decisione di chiudere l'accertamento sanitario con la cosiddetta valutazione su atti e le misure del verbale, oppure, se la documentazione non è ritenuta sufficiente, procedere con la convocazione a visita. Quindi, come comprenderete, bisogna stare molto attenti naturalmente a condividere con la Commissione la documentazione documentazione essenziale, mirata, che faccia comunque comprendere perfettamente il quadro patologico della persona, in modo da dare tutti gli strumenti alla Commissione Sanitaria INPS di decidere sostanzialmente da farsi. E questa è la prima grossa novità.
E questo è importante, poterlo, diciamo, fare per il tramite delle nostre sedi territoriali, chiaramente, che sono state tutte abilitate.
Sono state tutte abilitate le nostre strutture dell'Unione, tramite il personale ivi operante è stato abilitato al caricamento della documentazione sanitaria, quindi il cittadino può o procedere autonomamente accedendo al sito INPS con lo SPID, oppure rivolgersi ad una delle nostre strutture territoriali e sul mandato procedere poi al caricamento della documentazione. E lì sarà anche l'occasione per naturalmente visionare preventivamente la documentazione e fare anche assistenza nei confronti del cittadino.
Come dicevo precedentemente. Bene, e invece l'altra novità della quale vogliamo parlarvi è quella dei famosi video.
Sì, video che fanno parte del cosiddetto nuovo portale della disabilità. Per chi non ha dimestichezza con il sito INPS, diciamo che fino a qualche tempo fa, fino a un annetto fa, i servizi per la disabilità erano un po' sparsi all'interno del portale INPS, quindi si andava un po' alla ricerca, si andava un po' a tentoni. Nell'ultimo anno la Direzione Centrale dell'Inclusione dell'Impresa Civile ha messo in piedi il cosiddetto portale della disabilità, cioè raccogliere all'interno di una pagina di un settore del sito INPS tutto ciò che riguarda la disabilità, e all'interno di questo, quindi per esempio domande di accertamento, verbali e quant'altro, all'interno di questo settore vengono caricati anche i video, cioè coloro che ricevono un riconoscimento da parte dell'INPS, che sia un riconoscimento sanitario, che sia l'accoglimento di una domanda di pensione e quant'altro, l'INPS mette a disposizione dell'utente un video personalizzato della durata di 6 mesi, perché dopo 6 mesi il video viene disabilitato, dove si illustrano un po' i vantaggi collegati al riconoscimento ottenuto. Ed è molto importante perché si fa un po' una panoramica in sintesi, in una modalità molto molto easy, molto semplice, molto appunto vicino al cittadino, di quelli che sono appunto i diritti collegati al riconoscimento ottenuto, che per gli addetti ai lavori possono essere scontati, mentre per il cittadino ovviamente è tutto nuovo, quindi comunque il video, certo, è sicuramente facilmente fruibile, e soprattutto si sta improntando anche dei video assolutamente accessibili anche alle persone non vedenti.
Sì, difatti ultimamente proprio avevamo rilevato delle problematiche per quanto riguarda la fruizione di questi video, e abbiamo avuto un'interlocuzione proprio con INPS gli ultimi tavoli tecnici che abbiamo fatto, proprio perché venissero rimosse quelle barriere, quelle problematiche che rendevano l'accesso al video praticamente inaccessibile. Quindi adesso è completamente accessibile e possiamo visionarlo quando necessita farlo, quindi non ci sono problemi. Io ringrazio Emanuele per averci dedicato questi 10 minuti del suo tempo. Grazie Emanuele.
Grazie Emanuele.
Vi saluto, buona serata e buon lavoro.
Abbiamo appuntamento, se ci sono novità, per il mese di giugno. Vi ricordo che questa trasmissione andrà in onda per oggi il primo martedì del mese, ma dal prossimo mese andremo in onda alle ore 16 del secondo martedì di ogni mese. Ebbene, torniamo a noi, torniamo a parlare a questo punto direttamente di lavoro. Come ho anticipato preventivamente, oggi parleremo di attività forensi e lo faremo con dei principi del foro, avvocati di spessore, nostri soci, nostri dirigenti a vario titolo. Abbiamo con noi innanzitutto l'amico Franco, che è un avvocato del Piemonte, di Torino. E Franco, ci sei?
Sì, grazie Angelo, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio anche a te. E allora, Franco, ci vuoi illustrare un pochino l'attività dell'avvocato e in particolare quelli che sono un po' i pro e i contro di questa professione? Cioè, io decido di scegliere questo tipo di attività, quali pro posso avere, quali facilitazioni posso incontrare e quali difficoltà invece è difficile mi troverò davanti per poter affrontare questa strada?
Sì, cercherò brevemente di illustrare la professione tenendo presente che ci sono diverse sfaccettature in merito all'ambito in cui si opera. Io parto dalla mia esperienza personale, io faccio l'avvocato per passione, perché io volevo fare l'avvocato sin da piccolo, sin dalle elementari. Ovviamente a causa dei miei problemi di vista, io sono cieco totale dalla nascita, non potevo sapere se in futuro c'era la possibilità di fare l'avvocato. Quindi mi sono iscritto a un istituto tecnico, tant'è vero che io, prima di diventare avvocato, ero perito in telecomunicazioni. Poi ho visto che alle superiori avevo dei buoni risultati, c'era la possibilità di continuare a frequentare l'università e mi sono iscritto a giurisprudenza per cercare di abbracciare il mio primo grande amore. Mi sono laureato in giurisprudenza un bel po' di tempo fa. Io ho studiato sulle cassette. Io, per farvi capire le difficoltà, io misuravo i testi universitari. Quando si parla di giurisprudenza stiamo parlando di testi anche di 800-1000 pagine. Io lo misuravo in cassette. Per esempio, il testo di diritto penale per me non era 800 pagine, ma erano magari 50 cassette. In ogni caso, mi sono laureato. Oggi è molto più semplice frequentare l'università, abbiamo i PDF, i testi in formato elettronico, quindi è decisamente più semplice. Ho frequentato l'università, mi sono laureato e ho intrapreso la pratica forense, perché prima di diventare avvocato bisogna svolgere un periodo di pratica forense presso uno studio legale. Ho avuto come dominus un avvocato donna alla quale devo rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti, perché ha voluto investire su di me e non è semplice, perché comunque avere di fronte una persona con disabilità visiva che vuole provare ad affrontare questa professione difficile non è così semplice. Lei ha voluto rischiare e penso che di avergli dato delle grandi soddisfazioni. Dopo il periodo di pratica forense ho svolto l'esame di abilitazione forense, anche lì abbiamo avuto qualche difficoltà, perché comunque stiamo parlando di un esame che dura 3 giorni, 7 ore al giorno, dove bisogna chiedere comunque l'assistenza di una persona vicina che ti scrive magari le cose. Bisogna dettare, quindi non è così semplice. In ogni caso, poi ho superato
l'esame di abilitazione. Era ancora più complicato, perché scrivere non è che portavi il computer appresso, insomma.
No. Difatti, la tecnologia era meno avanzata, diciamo.
Dopo che ho superato l'esame di abilitazione, ho svolto un periodo di prova come studio di prova di collaborazione con lo studio associato nel quale avevo svolto la pratica forense, e dal 2014 ho fatto il grande salto e ho aperto uno studio professionale tutto mio, e attualmente io mi occupo sia di civile che di penale. Mi occupo principalmente di diritto di famiglia, quindi separazioni, divorzi, diritto del lavoro, recupero crediti, faccio anche qualcosina di penale e devo dire che utilizzo molto, moltissimo la tecnologia. Io, grazie al computer, grazie allo smartphone, grazie alle nuove tecnologie, oggi ho la possibilità di leggere autonomamente le sentenze, la possibilità di scrivere gli atti autonomamente, la possibilità di crearmi delle cartelle dove inserisco tutti gli atti anche di controparte, e quindi è decisamente più semplice. Ci sono dei pro e ci sono ovviamente dei contro.
Una domanda prima di andare ai pro e ai contro, ma torniamo un attimo indietro. Quando tu ti sei laureato in legge e sei diventato dottore in legge, in pratica io faccio l'esempio di uno che fa questo percorso. Qualora decidesse di fermarsi alla laurea, ha già delle possibilità lavorative da poter intraprendere, oppure diventa un percorso obbligato quello di dover fare per forza l'avvocato, insomma?
No, ci sono moltissime aziende, anche la pubblica amministrazione cerca i laureati in giurisprudenza, quindi ci sono anche dei ruoli dirigenziali che possono essere coperti da laureati in giurisprudenza pur non acquisendo il titolo di avvocato.
Quindi è un percorso formativo che non limita all'avvocato, quindi può essere benissimo intrapreso per una qualsiasi altro tipo di scelta. Ecco, questo è importante.
Sì, stavo parlando prima dei pro e dei contro. I pro sono che oggi la tecnologia ti permette di fare molte di più cose rispetto a 20-30 anni fa. Oggettivamente devo ammettere che chi ha fatto l'avvocato 20 anni fa, 30 anni fa, senza la vista, a mio avviso, ha avuto dei grandi, grandissimi problemi. Prima di tutto nella consultazione del materiale, perché molto materiale era scritto, e poi secondo me i pregiudizi erano molto più diffusi rispetto ad oggi. Io oggi, grazie alle nuove tecnologie, posso permettermi di leggere autonomamente, scrivere autonomamente, consultare i codici autonomamente, fare delle ricerche autonomamente, andare in udienza col mio computer autonomamente per prendere appunti, per fare le domande magari ai testimoni. Oggettivamente bisogna dire che se un avvocato non vedente vuole svolgere appieno questa professione, a mio avviso ogni tanto un occhio serve, e questo è uno dei contro, perché comunque ci sono tutta una serie di prove documentali che un avvocato non vedente da solo non può esaminare, per esempio un testamento olografo, una prova fotografica, come si comporta un testimone durante l'interrogatorio, perché non bisogna dimenticare che c'è anche il linguaggio verbale, e quindi anche un testimone attraverso il proprio corpo può fornire delle informazioni. Sono tutte cose che non possono prescindere dalla vista, però in ogni caso in udienza si può andare da solo, soprattutto nelle udienze civili, dove l'avvocato può tranquillamente stare da solo in udienza, autonomamente, confrontarsi con il giudice, con il collega, ricevere il cliente tranquillamente in studio, lo può fare tranquillamente. Ci sono degli accorgimenti che devono essere adottati. Oggi, per esempio, la firma digitale ci permette di firmare autonomamente tutta una serie di documenti, depositare gli atti in tribunale attraverso il processo telematico. Ci sono diversi accorgimenti che un avvocato deve saper sfruttare. Ecco, quello che mi sento di consigliare a chi vuole intraprendere la professione, per sua conoscenza e per sua praticità, non può prescindere da un utilizzo massiccio delle nuove tecnologie.
Grazie Franco, è stato veramente interessante questo spaccato che ci hai fatto della professione forense e della tua testimonianza. Invece io passerei a questo punto, perché abbiamo parlato dell'attività più o meno civilistica, no? dell'avvocato, ma abbiamo anche situazioni dove ci sono legali che sono inseriti nelle pubbliche amministrazioni, e abbiamo con noi Gian Giacomo Ruggeri, che che potrebbe darci un pochino una testimonianza in questo senso delle problematiche che si affrontano quando si lavora per una pubblica amministrazione, se si riesce a lavorare in maniera proficua ed essere efficaci ed efficienti. So che tu lo sei stato tantissimo, poiché insomma ho letto qualcosa e conosco un po' la tua storia, ma il nostro pubblico avrebbe piacere di ascoltarla, secondo me. Gian Giacomo, ci sei?
Ci sono, mi sentite?
Benissimo, perfettamente.
Ottimo. Innanzitutto buonasera a tutti.
Grazie. Buonasera.
Buonasera anche a te.
Grazie dell'invito.
Ricordo che il nostro pubblico, i nostri ascoltatori, se vogliono porre delle domande possono farlo con i numeri che abbiamo dato prima, ormai li conoscete a memoria, quindi non mi soffermerei. Vai Gian Giacomo.
Cercherò anch'io di essere breve perché diciamo il mio percorso è stato un pochettino diverso rispetto al collega Franco Lepore, perché faccio alcuni passaggi per rappresentare non tanto me stesso, ma per cercare di aiutare chi ci ascolta e certo, chi vuole intraprendere questa professione. Certo. Io ci sono arrivato un po' alla volta, nel senso che prima ho fatto, dopo diciamo le medie, ho fatto ragioneria, uscito da ragioneria ho fatto il corso di centralino e sono andato a lavorare per circa una decina di anni come centralinista al Consiglio regionale della Lombardia. Nello stesso periodo mi sono preso la laurea in giurisprudenza, dopodiché ho fatto anch'io il percorso della pratica professionale e ho fatto l'esame di abilitazione. Ecco, io ho un residuo visivo che è intorno, che va nelle migliori situazioni da un decimo a un ventesimo in quanto ho la cromatopsia completa, e quindi ho sempre utilizzato, diciamo, lo studio attraverso video, la lettura cartacea in nero.
Sì.
Anche se in certi momenti non nascondo che mi sono fatto aiutare, in particolare dalla persona che mi stava vicino, quando c'era tanto da fare,
certo.
Lettura in nero, oppure anche a volte anche cassette. Ricordo quando ho fatto l'esame di avvocato, soprattutto l'orale, che appunto c'era da studiare diverse materie, sei materie, ho utilizzato anche un ripasso dei manuali attraverso l'utilizzo delle cassette.
Anche perché le persone che vedono non è che ce le hai sempre a disposizione, le cassette sì.
Non le hai sempre a disposizione. E cos'è successo? Dopodiché, intanto che ho fatto la pratica professionale, diciamo part-time, perché magari al mattino svolgevo il lavoro presso lo studio, il pomeriggio svolgevo attività di centralinista. E ho fatto anche diversi concorsi, non mi sono buttato subito nella professione legale, anche se già era dentro di me questa passione, questa volontà di occuparmi del diritto più da vicino attraverso l'attività professionale di avvocato. Ho fatto diversi concorsi, uno dei quali ho vinto la cattedra di discipline giuridiche ed economiche presso le scuole secondarie e ho lavorato per un anno come docente appunto nelle scuole secondarie. Nel frattempo ho vinto anche un concorso presso la Regione Lombardia come funzionario giuridico amministrativo, al che ho lasciato con molta difficoltà, perché a me l'insegnamento è sempre piaciuto. Ho fatto questa scelta molto difficile e sono transitato all'ufficio legale della Regione Lombardia. Ed è stata un po' casualmente la svolta di quello che è stato il mio percorso professionale. Perché certo. Cos'è accaduto? Che neanche un anno dopo feci appunto l'esame per l'abilitazione, lo vinsi e poco dopo l'amministrazione cambiò l'organizzazione di questo ufficio legale. Perché l'ufficio legale significava fare dei pareri legali, mentre tutta l'attività forense, il patrocinio difensivo era data esternamente o all'avvocatura dello Stato o ad alcuni legali del libero foro. Mm. Se non che l'amministrazione, sto parlando del 1995, decise che dal 1 gennaio del 96 tutto il contenzioso doveva essere gestito internamente dagli avvocati interni.
Quindi ti sei trovato a gestire contenziosi anche piuttosto importanti nella tua carriera.
E ci siamo trovati all'inizio che eravamo in 6 e c'erano circa, non sto esagerando, 700-800 cause l'anno che arrivavano notificate alla Regione Lombardia. Quindi all'inizio, senza avere nessuna particolare esperienza, che non era altro quella della pratica forense, però durante la pratica forense non è che si
Certo.
facesse o si faccia un granché, si inizia a conoscere gli ambienti professionali. E all'inizio le cause venivano distribuite, diciamo, senza un criterio di ripartizione. Quindi, i primi anni mi sono trovato a fare civile, amministrativo e penale. Ricordo anche di un paio di cause penali molto grosse, di reati contro la pubblica amministrazione, che mi impegnarono per diverso tempo. Dopodiché, la struttura ha cominciato, diciamo, a organizzarsi meglio e quindi anche le materie erano maggiormente distribuite. Le materie, soprattutto perché nell'ambito di un ente come la regione, come gli enti pubblici, si fa molto, molto amministrativo. Ricordo che all'inizio nessuno voleva fare il civile. Io arrivavo da un'esperienza, diciamo, di studi professionali in civile e iniziai a fare solo io il civile. Ovviamente all'inizio non era tantissimo, perché si iniziava proprio con un'attività nuova, che era proprio un'attività chiamata l'avvocatura regionale. Dopodiché cominciai anche a introdurmi nell'amministrativo, perché non era abbastanza fare il civile. Perché, e questo è per chi interessa arrivare nella pubblica amministrazione a fare il legale, quando si è in una pubblica amministrazione non è che si possa dire faccio il civile, faccio l'amministrativo. Si fanno quelle materie che necessita fare nell'ambito del civile e dell'amministrativo, di cui l'amministrazione si fa la sua azione amministrativa.
Certo.
Non si può rimanere chiusi in un settore, ma bisogna avere un'impostazione molto
Molto
versatile,
versatile,
cioè
molto ampia, molto allargata.
molto versatile, molto ampia, e sempre pronti,
Bisogna stare sul
diciamo,
pezzo.
a
Certo.
consulenziare. Io ricordo, produco un aneddoto, ma giusto per. Ricordo che quando, diciamo, venivamo chiamati ciascuno per il proprio ambito, diciamo nei piani alti per intenderci, non si sapeva magari perché si veniva chiamati, e noi scherzosamente dicevamo: se non sai cosa rispondere, parlagli dei principi generali dell'ordinamento giuridico, perché sono comunque importanti. Cioè, io
Certo.
continuo sempre a dire che bisogna muoversi in ogni caso sempre nei principi. Dopodiché, comunque, per farla breve, perché non voglio essere tedioso, sono stato fino al 2004 all'avvocatura regionale. Dopodiché, diciamo, scalpitavo un po' dopo una decina
Ci
d'anni,
avevi preso
perché
gusto.
volevo un po' crescere, diciamo, e ho avuto l'opportunità di transitare in un'azienda sempre del sistema regionale che si occupava di socio-assistenziale, a svolgere la funzione di direttore di quell'avvocatura, e lì ci sono stato circa 16 anni, svolgendo sempre un'attività leggermente diversa, però sempre in un ambito molto ampio, perché un direttore di un'avvocatura, anche se più piccola rispetto alla Regione Lombardia, sei chiamato su tutti gli ambiti, cioè
Certo,
quindi dal
certo.
penale al civile, amministrativo. Ricordo che abbiamo fatto anche diverse cause di tributario, lavoro pubblico, eccetera. Dopodiché, nel 2020, diciamo, mi sono collocato a riposo per raggiunti somma completa degli anni di anzianità, e il giorno dopo ho aperto una partita IVA, e in questo momento, in questo periodo, sto lavorando come libero professionista, occupandomi di diritto amministrativo e di diritto
E
civile e
beh,
di diritto del lavoro.
immagino dopo tutta l'esperienza acquisita, e chiaramente il punto di arrivo è questo, ed
Sì, perché l'esperienza.
è importante perché da ciò, dal tuo intervento, emerge veramente la passione di voler esercitare questo tipo di professione, la passione di essere lì sul pezzo e metterti in gioco, assumendo anche incarichi importanti e di grossa responsabilità. E poi è importante anche quindi la passione per fare questa professione, come tutte le altre professioni, qualsiasi professione alla base ci deve essere quello, altrimenti non andiamo da nessuna parte, ma anche la volontà di mettersi in gioco, perché ragazzi, solo mettendocisi in gioco oggi possiamo assurgere a mete importanti, a ruoli importanti, sia nel pubblico che nel privato, però dobbiamo essere lì pronti e non tirarci mai indietro di fronte a quelle che sono le difficoltà, che ieri erano tante, oggi sono molte di meno. Però vorrei passare a un altro aspetto dell'avvocatura ed è quello del penale, e so che il nostro Gabriele in questo può darci una sua esperienza, una sua testimonianza. Gabriele, ci sei?
Sì, ci sono, e buon pomeriggio a
Ciao,
tutti.
Buon pomeriggio, bentrovato.
Bentrovato.
Grazie anche a tutti gli ascoltatori e ai colleghi collegati e a voi tutti.
Allora, Gabriele, tu come nasci come avvocato e quali sono le problematiche che secondo te, rispetto già a quello che hanno detto i colleghi, si possono riscontrare nell'affrontare un tema come quello della procedura penale, in sostanza, per un avvocato non vedente?
Sì, allora io brevemente diciamo che opero ormai da 20 anni e mi occupo appunto prevalentemente sia di civile che di penale, sono i due rami principali che occupano diciamo la mia attività. E nasce la mia passione da sempre, un po' analogamente a quello che diceva Franco, da bambino, insomma. Naturalmente il percorso è stato molto simile per quanto riguarda le difficoltà oggettive di studio, i mezzi che allora non erano certamente efficaci e disponibili come quelli di oggi, e un po', come dire, un'azione perfettamente, ecco, direi sovrapponibile il percorso classico che è già stato descritto e su cui appunto non mi soffermo anche per libertà. Dopo la laurea negli anni 90, chiaramente il classico percorso professionale, la pratica, per poi solo un anno di collaborazione e di lì immediatamente, ecco, diciamo, mi hanno preferito investire.
Non ti sentiamo troppo bene,
anche,
scusami Gabriele.
Anche con te abbiamo qualche problemino.
Sì, proviamo un attimo a...
Sentite adesso.
Prova un attimo a smutarti, a mutarti e poi di rismutarti.
Sì.
Vediamo un attimo se lo risolviamo al volo così.
Vediamo un pochino cosa...
Attivato.
Mi sente?
Penso
sì,
che...
prova a parlare, prova a parlare un attimo.
No, allora se lo becchiamo anche a lui telefonicamente, forse dalla regia.
Dobbiamo disconnettere però qualcuno che è collegato col telefono, perché penso che abbiamo già
chi
due
c'è
linee.
Chi c'è collegato?
Ah, cioè abbiamo una linea libera, okay. Perfetto, benissimo.
Sì, sì, anche perché dal telefono è collegato solo Tommaso, quindi Emanuele l'abbiamo già disconnesso,
okay,
e ci troviamo.
Giro.
Non so se
no,
sono arrivate...
Stava online Emanuele.
Ah, ok. Non so se sono arrivate già delle domande.
Ora controllo un attimo solo, che nel frattempo devo girare il numero e poi facciamo il controllo.
Sì,
per
sì. Emanuele, adesso ti prendiamo telefonicamente perché ci sono dei problemi con Zoom. Purtroppo le nostre connessioni sono sempre un po' problematiche, ma dovremmo capire qual è il problema.
Gabriele, giusto?
Sì, Gabriele.
Okay.
Gabriele.
Così Gabriele, adesso lo raggiungiamo telefonicamente, non mi pare che di aver visto al momento delle domande, quindi evidentemente stanno tutti all'ascolto perché essendo la prima puntata
non si sa ancora cosa chiedere, ma ragazzi, se volete noi siamo qui e i nostri amici ospiti, se c'è qualche aspetto che vi incuriosisce conoscere ancora meglio, noi insomma cercheremo di dar corso alle vostre richieste, insomma, quindi alle vostre domande, se ne avete.
Una piccola precisazione.
Sì.
Sì, Franco, vai.
Volevo ricordare a coloro che vorranno questa professione affascinante, però sono parte del contatto che gioca sul campo, quindi
oggi anche proprio lui sentiamo male, come
no, ma è proprio il nostro Zoom che in certi orari
fa delle cose antipaticissime. Scusaci anche per te, in questo modo non ti sentiamo bene. Se ti puoi anche tu un attimo mutare e rismutare, vediamo se riusciamo, almeno con te stando meno gente sulla collegata, magari riusciamo a ristabilire il collegamento online.
Proviamo un po'.
Sì, adesso ti sentiamo.
Stavo solo dicendo brevemente che vorrei intraprendere questa professione affascinante, deve consapevole comunque si operare sull'Uber, sull'Uber, quindi c'è la con gli avvocati, quindi non abbiamo le protette, parlando per tutto una professione con tutti gli altri avvocati.
Non si è preso bene. Magari fai una cosa, mandaci un WhatsApp, così lo mandiamo dopo.
Un WhatsApp vocale, così lo mandiamo, lo scarichiamo e lo mandiamo. Vi vado a ricordare. Sì, adesso vi do il numero. E allora vi ricordo che è il 371-389-4496, lo ripeto, 371-389-4496. Bene.
Procediamo intanto con il nostro Gabriele, vediamo se l'abbiamo ripreso telefonicamente.
Gabriele? Lo stanno chiamando un attimo solamente. Eccolo.
Eccoci qua, Gabriele, vai.
Benissimo, dicevo, dopo il percorso classico di pratica professionale, naturalmente mi sono avviato dopo un anno di collaborazione a questa sfida, aprendo lo studio professionale in autonomia. E da allora, quindi oggi sono 20 anni, ho due studi professionali che si occupano appunto di civile e penale entrambi, con alcuni collaboratori alle mie dipendenze. Certamente le difficoltà, come annunciava Franco e anche il collega Gian Giacomo, sono abbastanza comuni, nel senso che la tecnologia è in primis l'unica risorsa fondamentale, perché senza di essa veramente non si riesce a poter svolgere in alcun modo questo tipo di professione. E soprattutto, oltre alla tecnologia, dobbiamo anche in questo caso benedire lo sviluppo tecnologico delle piattaforme per quanto concerne il processo civile telematico, che oggi ci permette appunto di evitare molta carta e quindi poter depositare, consultare, prelevare. Faccio un esempio così pratico per dire: anche la più banale attività di rilascio copia conforme, che prima bisognava recarsi in cancelleria, fare le file, la richiesta scritta a mano, scartabellare nei fascicoli, farsi le fotocopie o farsele fare, e per poi appunto ritornare con ben 3 viaggi in tribunale per poter avere una copia conforme di un atto, che naturalmente nella quotidianità ne servono tante, dei copie di questo tipo. Oggi basta semplicemente accedere al portale, prelevare il documento e con un'attestazione che oggi per legge l'avvocato può fare, rilascio la copia conforme e quindi il cliente via mail si ritrova il risultato finale senza nessun ritardo e senza nessun fastidio particolare o difficoltà particolare da parte del professionista non vedente, insomma. Quindi ce ne sono tantissimi di casi. Sotto il profilo dell'attività penalistica certamente è un po' diversa la questione, nel senso che l'attività di un avvocato penalista oggi, soprattutto per particolari complessi procedimenti con tante parti, con una mole documentale enorme che non sempre è completamente digitale, perché dipende dal processo, dipende dai reati contemplati, dalle attività di indagine svolta, e ci si può trovare molto spesso con reperti fotografici, con documentazioni che inevitabilmente richiedono il supporto non solo di un occhio, ma scusate, aggiungo di un occhio anche esperto, cioè di un collaboratore che naturalmente abbia delle competenze specifiche, perché una collaborazione di una persona senza particolari requisiti non può portare sicuramente ad un risultato positivo e scientificamente puntuale. Quindi nel caso del processo chiaramente l'interazione con migliaia di documenti, con il fatto che non sempre si possono avere i risultati digitali sul proprio PC o sul proprio display braille, perché altro esempio pratico, laddove si svolge un'udienza con un esame testimoniale molto complesso, ampio, o anche ancora di più un controesame, cioè quando bisogna saltare da una parte all'altra, magari con centinaia di pagine davanti, andare a riprendere lo specifico tema trattato dal pubblico ministero un'ora prima, due ore prima, cinque ore prima, su quel testimone, con quelle domande, bisogna intervenire su quelle domande ponendone altre, con magari dati da rinvenire nei documenti. Certo. Ed allora lì la disponibilità.
C'è bisogno di una mano.
Esatto. Questi sono proprio esempi pratici che
possiamo ben definire, che comunque è così, fare l'avvocato è fattibile, è bello, è interessante, però bisogna anche tener conto che è uno di quelle professioni dove talvolta, non sempre, ma talvolta c'è bisogno di avvalersi dell'aiuto. Immagino anche, per esempio, quando tu devi andare a trovare un detenuto e non puoi portare nel parlatorio del carcere gli strumenti per prendere appunti, chiaramente, no? Tipo l'iPhone, quindi dovrai andarci con qualcuno che scrive a penna, insomma, no?
Assolutamente corretto quello che dici, Angelo, nel senso che lì ci sono appunto situazioni particolari per cui sicuramente non ci si può presentare integralmente con l'armamentario classico che portiamo noi.
Esatto.
Perché che già spesso, insomma, questa è un po' come dire una circostanza simpatica, nel senso, sotto certi aspetti a me capita spesso, girando diversi tribunali d'Italia, dove magari, sai, il cieco avvocato, ahimè purtroppo ne siamo pochini sulla piazza che svolgono effettivamente la professione, quindi i giudici non sono molto abituati, e quindi quando mi capita di trovarmi col display braille davanti, spesso i giudici un po' più, diciamo così, avanti con l'età, chiaramente non sanno come fare, insomma, no, per chiedere o non chiedere, ma che cosa si tratta, che cosa si tratta, cos'è, cosa non è, insomma, è un po' simpatico che sembra che stiamo lì.
Hai trovato, quindi, molto pregiudizio nell'esercizio della tua professione, Gabriele?
Ma in generale devo dire, forse molto direi no, sicuramente dipende molto anche dagli ambienti, più o meno aperti, più o meno chiusi, poi dipende spesso, magari, ecco, magistrati giovani sono sicuramente più avvezzi, sono più 2 o 3.0, quindi riescono meglio anche a carpirne la validità anche attraverso l'uso di questi strumenti informatici, la versatilità di come ci si pone di fronte ad una situazione di questo tipo. In passato, io svolgendo ormai da 20 anni la professione, in passato sicuramente di più, perché di fronte ad una causa dove zero tecnologia all'inizio, bisogna andare supportati comunque da collaboratori, tutto a mano, verbali a mano e quant'altro, l'attività residua del professionista non vedente è quella, sì, di intervenire, certo, nel parlare, nell'aspetto oratorio, diciamo, però poi tutta la parte tecnico-pratica veniva all'epoca necessariamente svolta da un collaboratore. Oggi, come diceva Franco, spesso le note d'udienza ormai si fanno direttamente in studio e si depositano tramite il portale telematico, per cui si dà una password al giudice che te la apre di fronte e nel momento in cui appunto lui sta leggendo un atto da te predisposto in totale autonomia, e quindi certo, molto certo, diverso,
molto diverso, cambia tutto. Beh, come vedete, ragazzi, anche le nostre le nostre attività sono un pochino migliorate dalla tecnologia, l'abbiamo detto, in tutte le salse, e anche l'atteggiamento delle persone, e da quanto stiamo sentendo, ma ce ne accorgiamo anche tutti i giorni, rispetto a tanti anni fa, un po' il lavoro che stiamo facendo sul abbattimento di quello che è la barriera del pregiudizio sta pagando, in sostanza, no? E io passerei adesso a un ultimo ospite di questa nostra trasmissione.
Vuoi prendere fiato? Vuoi che mandiamo un po' di brano musicale? Tu vai tutto difilato, ce la fai?
Vado tutto difilato perché purtroppo stiamo andando verso la conclusione e poi io avrò un taxi da prendere.
Quindi tutto difilato, va bene.
Sì,
vai.
Sì, andiamo con l'ultimo nostro ospite, che è il nostro Tommaso. Ciao Tommaso.
Ciao Tommaso.
Ciao a tutti.
Tu ti occupi di lavoro, avvocatura del lavoro, giusto anche? Quindi un altro aspetto di questa professione molto importante e molto bella. Giusto?
Beh, io premetto col dire che sono arrivato all'avvocatura tardivamente, nel senso che prima di fare l'avvocato ho svolto altre funzioni, altri ruoli. Mi sono laureato nell'82 presso l'Università di Palermo. Intanto questa cultura giuridica mi è molto molto servita anche nelle attività che ho svolto, sia come segretario provinciale allora dell'Unione Italiana dei Ciechi, l'ho fatto per 8 anni, successivamente anche come direttore dell'Istituto dei Ciechi di Palermo. Inoltre ho ricoperto anche vari ruoli all'interno dell'Unione, anche all'interno della politica, sono stato anche assessore alle attività sociali al Comune di Palermo e consulente per le varie opportunità del sindaco di Palermo nei primi anni 2000. Devo dire quindi che la mia vocazione è di natura prevalentemente politico-associativa, cioè io arrivo all'avvocatura per volere sperimentare in questo nuovo ruolo ciò che in effetti facevo svolgendo altri ruoli. Ti posso dire che la mia preparazione giuridica è stata di molta importanza anche per il lavoro che abbiamo fatto in Sicilia, ad esempio, per portare avanti diversi disegni di legge all'Assemblea regionale siciliana, per i quali insomma la mia cultura si è rivelata particolarmente utile, e sono stato felice di metterla a disposizione dei nostri compagni di viaggio e dell'Unione Italiana dei Ciechi. Poi ho deciso di fare l'avvocato perché, come tu sai, noi abbiamo l'abbuono relativamente alla pensione.
Certo.
Andando in pensione a 53 anni e avendo già fatto gli esami di abilitazione come avvocato, mi sono buttato anche su questa professione.
È iniziato un po' come hobby, diciamo.
Da 24 anni già ormai. Io devo dire che ho svolto questa professione in maniera molto agevole, però vi devo dire che ho sempre lavorato in equipe, cioè nel mio studio siamo stati sempre almeno una media di 3 avvocati che abbiamo svolto questa funzione, soprattutto nei campi della previdenza sociale, del lavoro, della famiglia, della tutela dei minori, qualcosa anche di amministrativo. Non ho avuto grosse difficoltà, anche perché io ammetto che tecnologicamente non sono all'altezza dell'amico Franco Lepore, assolutamente, anche perché arrivo da un'altra epoca, ho avuto la fortuna di laurearmi utilizzando la vista perché ancora avevo un buon decimo, quindi certo, non ho usato mai particolari, se non le vecchie ruote, i nastri, vi ricordate i nastri, quelle che si rompono?
Sì.
Al massimo, in alternativa alla lettura, utilizzavo questi registratori con questi nastri che erano delle ruote enormi. Sembravano ruote di carretto.
Sì, le famose bobine. Sì.
Le famose bobine, esatto. Sì.
Ebbene.
Devo dire che mi è stata di grande aiuto una buona segretaria che mi ha sempre collaborato, quindi anche come ambientazione presso i tribunali che ho frequentato non ho avuto mai particolari difficoltà, anzi i giudici mi hanno guardato sempre con una certa ammirazione. Da questo punto di vista devo dire che, e lo dico anche ai nostri giovani, dico che abbiano il coraggio, se vogliono, di fare anche questa professione, perché i tempi sono anche cambiati. Il
Certo.
Non è visto più come tanti anni fa, Oggi come oggi, meno male l'azione dell'Unione Italiana Ciechi ha fatto sì che i non vedenti sono più conosciuti rispetto a 20-30 anni fa, per cui, e poi la benedetta integrazione scolastica fa sì che molti non vedenti fin da bambini conoscono altre persone vedenti, e questo certo. È un capitale che poi negli anni ti ritrovi in termini di accoglienza, in termini di mancanza di pregiudizi.
Certo, quindi grazie al nostro Tommaso, noi possiamo ben dire a questo punto, a conclusione, andando verso la conclusione di questa nostra trasmissione, che insomma l'attività forense è una possibilità è stata possibile nel passato e oggi lo è di più rispetto a tante situazioni dove ci sono delle chiusure. Questa ha una situazione che va un po' al contrario, forse offre qualche possibilità in più oggi rispetto a ieri, perché ieri magari c'era più pregiudizio, ieri c'erano meno possibilità anche di svolgerla in maniera autonoma, oggi la si svolge in maniera più autonoma rispetto a ieri. C'è sempre la necessità di avere qualcuno che ci dà una mano, lavorare in equipe è importante, ma questo è importante in tutti i lavori, il lavoro d'equipe fa bene, fa crescere tutte le attività. Non so se abbiamo la puntualizzazione di Franco, se ci è arrivato qualcosa via WhatsApp dalla regia, non so cosa mi dicono.
Vediamo un attimo se troviamo su WhatsApp, perché prima non era arrivata.
Non
quindi
è arrivata, quindi
Angelo, Angelo mi sente?
Ci sentiamo benissimo adesso, vai.
Adesso sì.
No, volevo solo far presente che a coloro che vogliono intraprendere questa professione, a mio avviso affascinante, devono essere però consapevoli che non c'è la ricaduta oppure la rete rappresentata dalle categorie protette. Noi stiamo parlando di una libera professione in piena concorrenza con gli altri avvocati vedenti, con i pro e con i contro, quindi dobbiamo sapere che è un libero mercato e alcune volte i clienti magari possono avere dei pregiudizi che noi dobbiamo estirpare attraverso la nostra professionalità.
Bisogna essere bravi noi, ma questo è chiaramente in tutte le attività dove si svolge la libera professione, è una cosa, insomma, così è chiaro, insomma. E poi però la 68 ci può aiutare nell'entrare a far parte di equipe di aziende che hanno bisogno di assumere con quella legge, quindi anche i quadri dirigenti potrebbero probabilmente, e qui dico la parola probabilmente perché non sono certo, ma forse sì, essere inseriti mediante questa legge e far parte di un'equipe, di un'azienda che ha bisogno di un legale e magari può essere interessata a voi. Ragazzi, io...
Hai parlato tanto, sono 17.55.
Sono 17.55, noi siamo... Se qualcuno dei nostri amici ha bisogno di dire qualche altra cosa, altrimenti ci avviamo alla conclusione. Non lo so, spero che questa trasmissione sia stata utile, sia stata gradita ai nostri radioascoltatori e magari lo scopriremo.
Angelo, una cosa vorrei dire, parlando di professioni forensi, ma vorrei ampliare un po'... lo zoom anche sulla possibilità, ad esempio, di partecipare ai concorsi della magistratura. Ricordiamoci che noi abbiamo una legge in Italia, che è la 120 del 91, che apre ai non vedenti anche le carriere, a parte quella amministrativa, già questo da tempo avviene, ma anche presso la magistratura. Il problema, sai qual è? Che è la preparazione. Noi avremmo bisogno che i non vedenti che volessero partecipare a un concorso del genere dovremmo in qualche maniera sostenerli. Quindi vediamo se anche come gruppo lavoro riusciamo a capire in che modo possiamo aiutare eventuali ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera, perché si può fare anche quella, secondo me, non è da escludere. Certo, sono concorsi difficilissimi.
La radio farà da megafono a questa cosa, nel senso che noi la stiamo dicendo, quindi chi ci ascolta sa che questa possibilità c'è e che noi potremmo anche spenderci nel percorrerla, però
bello sarebbe.
Fateci arrivare del feedback e noi sicuramente ne prenderemo atto e cercheremo di trovare le soluzioni e, insomma, persone esperte ne abbiamo, sappiamo a chi rivolgerci, quindi insomma vi aspettiamo numerosi, vi aspettiamo con ulteriori suggestioni, informazioni, con ulteriori anche indicazioni su quelle che vorrebbero essere le vostre preferenze per le prossime trasmissioni che andremo a fare. Ed io a questo punto passo ai saluti e ringrazio i miei ospiti Gian Giacomo, Franco, Tommaso e Gabriele. Ringrazio la nostra ospite, la nostra Maria Chiara.
Chiara Maria.
Invertendo Maria. Gli addendi, no? Come si suol dire?
Cambia. Sono molto gelosa del mio nome, comunque non era quello la sostanza, tanto la... E che sono io, sto qua certo. Vicino a te, ti ringrazio anzi per questo appuntamento che ricordiamo va rinnovato sempre il secondo martedì del mese. Quindi l'appuntamento, ma ce lo andiamo a vedere subito, sarà l'11 di giugno.
Benissimo, allora ragazzi, grazie di essere stati
ciao
qui.
Ciao a tutti e una buona serata.
A tutti.
Grazie.
Un saluto a tutti, buonasera.
Grazie.
Grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, grazie a Gabriele e al prossimo 11 giugno.
E grazie ad Angelo Camodeca.
Grazie.
/ Radio Web ha presentato / Job.